Ringrazio il professor Puppo per questo invito e lo saluto cordialmente. Saluto anche voi, cari studenti. Il tema di oggi ci impone di confrontarci con una fase molto importante della storia del nostro territorio. Mi riferisco al litorale adriatico che risale come formazione amministrativa alla riforma sopravvenuta nell'Impero Asburgico nel 1867, il famoso Ausgleich, quando la corona imperiale fu divisa in due. Una per gli Asburgo per l'Austria, l'altra per l'Ungheria. Nel riassetto amministrativo che l'Austria si diede in quel periodo fu costituito dunque il litorale cui vi accennavo, che comprendeva Trieste, città immediata dell'impero, la contea principesca di Gorizia e Gradisca, il margraviato d'Istria. Siamo in una fase in cui il Porto Franco ha già decollato, è già decollato da tempo. La nostra città si avvia verso un'impetuosa crescita industriale che si accentuerà particolarmente alla fine del XIX secolo, quando il porto di transito, sorto nel 1891, determinerò lo sviluppo di una ricchissima catena industriale collegata alle materie prime che arrivavano proprio nel porto. A questo grande sviluppo urbano è indispensabile collegare la nascita di un movimento operaio importante, numeroso, che si renderà attivo nel partito di lotta dei lavoratori d'allora, la Lega Socialdemocratica. Su questo inizio il mio report, entrando nel merito almeno a larghe linee per stimoli. Entrando nel merito al tema dell'austromarxismo che mi propose il vostro docente Raoul Puppo. Nel 1894 era nata la Lega Socialdemocratica, il Partito Socialista in Austria, un'organizzazione centralizzata che aveva la sede principale a Vienna. Per i lavoratori triestini valevano in materia di lavoro le stesse leggi vigenti a Vienna, Praga, Leopoli. A Vienna si stipulavano i contratti per le rispettive confederazioni padronali, come i sindacati alle rispettive centrali, così il nuovo partito aderì al nuovo Partito Socialista Austriaco. Al congresso di Vienna, 6-18 giugno 1897, si decise di organizzare il partito in sei gruppi nazionali dipendenti: tedesco, ceco, polacco, ucraino, italiano e jugoslavo. Il gruppo italiano assunse il nome di Partito Operaio Socialista in Austria. E su questo io mi soffermerò. Questo nostro Partito Socialdemocratico di Trieste, come vi ho detto, era molto collegato a tutti gli altri e fondava le proprie linee politiche operative su un programma più generale che era stato concordato dalle varie branche di questo partito nel 1899 a Brno, Brin o Bruna in italiano, no? Città principale della Moravia. Ecco, un programma che fu presentato proprio in quel momento e che fino ad allora possiamo dire che il movimento non si fondava su alcune rivendicazioni. Che cosa si chiedeva? Quindi un partito che era unitario, no? Fino al 1899, poi insomma nascono queste differenze. Quali erano i punti qualificanti? Le proposte: trasformazione dell'impero in una federazione democratica delle nazioni. 2. Definizione di norme a tutela dei diritti delle minoranze. 3. Obbligatorietà della lingua di Stato, la lingua tedesca, solo in determinate circostanze. E la concessioni di particolari diritti, i principali, i più importanti diritti relativi alle minoranze. Va considerato che i più importanti teorici dell'austromarxismo, da Springer a Otto Bauer, immaginavano una indissolubilità dell'impero asburgico, una durata indefinita per l'impero. Perciò si parlava solo di riforme strutturali interne, spingendosi fino alla Repubblica federale sulla base delle autonomie nazionali, progetti ufficiali da realizzare sul territorio variegato e composito dell'impero, progetti molto difficili da realizzare, perché lo sappiamo anche oggi. Valentino Pittoni considerò il programma di Brin, comprendendone i limiti, come un mezzo contingente per favorire l'evoluzione economica ed il miglioramento delle condizioni di vita delle classi lavoratrici. In quell'epoca, a fine Ottocento, gli obiettivi politici immediati, primari, erano quelli della conquista delle 8 ore lavorative e del suffragio universale. Entriamo allora nel merito del Partito dei Socialisti Italiani in Austria. Le origini: un primo nucleo dirigente fu costituito in prevalenza da italiani, già sensibili al garibaldinismo e al mazzinianesimo. Provenivano per lo più dalla società operaia triestina che, nata nel 1869, era aperta al moderno mutualismo e doveva essere o diventare un organismo necessario e utile a formare i ceti popolari all'idealità e alla coscienza italiana. Questi concetti urtarono però ben presto, sì, entrarono in collisione con la progrediente esigenza di internazionalismo, che era l'ideale professato da tutti i socialisti europei. Quindi anche urto con l'internazionalismo, ma anche con il classismo. Nelle associazioni di mutuo soccorso padroni e operai erano d'accordo, no? Fu così che Carlo Ucekar, Giuseppina Martinuzzi, Michele Sussman, Valentino Pittoni aderirono ai principi della Seconda Internazionale. Ciò fu favorito dal fatto che nel 1897, come iniziavo ad indicare prima, Quindi fu favorito dal fatto che nel 1897 la socialdemocrazia austriaca aveva dato spazio all'idea di nazione, articolandosi in partiti nazionali. Con la crescita impetuosa del movimento, il partito diede vita ad una serie di organismi, ispirandosi alla socialdemocrazia germanica, che allora era la più avanzata. Pensate solo a Marx, Engels, a quali sono le radici importanti e lontane di questa ideologia. Questa struttura di partito disponeva o doveva darsi una organizzazione molto importante, si fondava quindi sul movimento cooperativo, sulle cooperative operaie di consumo già molto forti in Austria e che a Trieste ricevevano ulteriore incentivo dall'esempio offerto dai belgi, le cooperative di Gand collegate alle case del popolo. A questo proposito lo storico di frontiera Elio Api definì tutto ciò un vero e proprio progetto di civiltà socialista. Nel 1914 le cooperative di Trieste, Istria e Friuli annoveravano 10.000 soci e contavano su 40 spacci. A partire dal 1902 il socialismo adriatico, quindi il partito dei socialisti italiani in Austria, riuscì a compiere continui e decisivi balzi in avanti. Un grande successo derivò dalla lotta vittoriosa, lo sciopero vittorioso concluso dai fuochisti del Lloyd nel 1902, che comportò purtroppo anche 12 morti, e un'altra fase ancora più importante fu rappresentato dalla vittoria elettorale del 1907, in cui il Partito dei Socialisti Italiani riuscì ad far vincere tutti i propri quattro candidati. La linea politica complessiva, ripeto, rientrava nell'alveo della Seconda Internazionale, elaborata nei termini che vi indicavo, il convegno di Brünn 1899. Il leader prestigioso Valentino Pittoni, un grande ideologo ma anche un grande costruttore, era inserito nella linea del socialismo viennese ed era molto legato a Viktor Adler. Si trattava di un marxismo ortodosso che perseguiva una via del potere gradualista, senza violenze, senza alcun assalto al palazzo d'inverno. Si puntava all'educazione politica e culturale dei ceti popolari. E in questa direzione si svolgevano molte attività. Devo citare il Circolo di Studi Sociali, che fu anche diretto per un certo tempo dal Vivante, e devo parlare almeno brevemente dell'importanza della testata socialista di lingua italiana Il Lavoratore, che iniziò il proprio compito nel 1905, ma quindi da periodico divenne quotidiano attraverso varie fasi che qui non riesco certo ad analizzare. Però ecco, quella testata ebbe un respiro culturale molto vasto, ben lontano dal localismo che invece manifestarono le testate socialiste di Pola, il proletario o il popolo di Trento. E riferendomi solo alla cultura, devo dire che si recensivano riviste importanti come la Critica Sociale di Turati, opere storiche, teatrali e letterarie come Il Socialismo e la Donna di August Bebel, la storia della socialdemocrazia germanica di Franz Mehring, altre opere di Ibsen, Resurrezione di Lev Tolstoi, La terra di Émile Zola, Senilità del giovane Italo Svevo che il piccolo d'allora non seppe riconoscere e che rifiutò. Quindi è un'apertura a dimensione europea notevole. Citavo prima il circolo di studi sociali e avevo nominato Angelo Vivante che in questa fase di crescita del primo Novecento della testata fu anche per un periodo direttore del lavoratore. La testata socialista ebbe poi collaboratori provenienti dalla più brillante intellettualità triestina, come Guido Voghera, Scipio Slatta, per Aldo Oberdorfer, Umberto Saba. Vi comparvero inoltre le firme di importanti teorici del socialismo germanico ed austro-marxista, come Bebel, Kautsky, Renner, Bauer e Adler. Non c'è purtroppo la possibilità nel corso di questo mio intervento di sviluppare le linee di sviluppo offerte dal socialismo adriatico in materia economica. Posso solo preannunciare molto sinteticamente che ci si ispirava al modello in auge negli stati a capitalismo più avanzato in Europa come l'Inghilterra.